Il 2016 non è il passato remoto. È un'epoca che assomiglia tantissimo a questa, ma rispetto al presente è leggermente fuori asse, settata su altre impostazioni. La serialità televisiva è un ambito in cui possiamo osservare bene lo spostamento che c'è stato. Esattamente 7 anni fa, negli ultimi giorni del 2016, il duo di autori formato da Brit Marling e Zal Batmanglij debuttò su Netflix con la sua prima serie televisiva. Si intitolava The OA e ancora oggi è una delle più grosse stranezze contenute dalla piattaforma. Ma nel 2016, per il colosso dello streaming, non era impensabile sperimentare lasciando parecchia libertà ai suoi autori. Marling e Batmanglij avevano dotato la loro serie Netflix di elementi mistici e di una famiglia queer che affrontava un viaggio meraviglioso e terrificante. Non accadeva con lo stile esagerato di serie affini come Sense8 delle sorelle Wachowski. Marling e Batmanglij, invece, si portavano dietro lo stile da cinema indie da cui provenivano, più intimo e più riflessivo. Saltiamo al 2023. The OA è stata cancellata ormai da anni, vittima del cambiamento di politiche interne a Netflix, che non segue più il modello di business della sperimentazione. Nel frattempo c'è stata una pandemia e ci sono state le streaming wars. Ora i contenuti seriali si sono moltiplicati. Il problema è che la stragrande maggioranza è mediocre. Come si colloca in questo panorama la seconda serie televisiva e streaming di Marling e Batmanglij? In questa puntata parlerò di A Murder at the End of the World, la serie gialla con cui gli autori di The OA si sono ripresentati al pubblico su Disney Plus, dopo un'assenza lunghissima. La puntata conterrà un'allerta spoiler quando sarà necessario. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie TV. A Murder at the End of the World, cioè un omicidio alla fine del mondo. Come anticipato fin dal titolo, si tratta di una serie con un giallo, cioè un murder mystery. Il giallo, come genere, sta avendo un revival in questi ultimi anni, tant'è che ne ho già parlato in diverse occasioni. Al giallo ho dedicato un approfondimento nella puntata numero 26 del podcast, prima di discutere del film Glass Onion. Troverete un'ampia introduzione senza spoiler. Il giallo non è un genere che gli autori di The OA hanno già frequentato. Quasi tutti gli altri progetti di Brit Marling e Zal Batmanglij erano stati caratterizzati da una particolare visione della fantascienza, fortemente filosofica ed esistenziale, fondata sui drammi interiori dei protagonisti. Sono prodotti tipicamente anni 10. Era un periodo in cui si assisteva a un'ondata di cinema indipendente di quel tipo, con piccoli film a basso budget, costruiti soprattutto sulle performance degli attori e sulle idee alla base della storia. Brit Marling è stata sia un volto importante di questa wave, sia una delle sue autrici, non come regista, ma come sceneggiatrice. Sound of My Voice, per me, è il film più bello tra quelli co-scritti e interpretati da Marling, diretto proprio da Batmanglij nel 2011. Ha debuttato al Sundance Festival di quell'anno, assieme all'altro film di fantascienza scritto da Marling, cioè Another Earth, che trovate su Disney Plus, diretto invece dall'altro suo partner creativo, Mike Cale. Non è solo per simpatia verso Batmanglij che dico che il mio preferito è proprio Sound of My Voice. È soprattutto un thriller psicologico in cui il mistero principale riguarda le reali intenzioni di una figura ambigua interpretata da Marling. Si parla parecchio anche di viaggio nel tempo, un argomento che non mi stanca mai. Purtroppo, qua da noi, al momento, Sound of My Voice è l'unico dei progetti di Marling che non si trova da nessuna parte. In passato ho scritto parecchio sulle varie opere di Brit Marling, perché è stata un mio chiodo fisso fin dal 2013, quando vidi i suoi primi film. Nella descrizione di questo episodio vi lascio i link ai vari articoli che ho pubblicato su di lei nel corso del tempo. Vi consiglio in particolare il primo, che nell'elenco si intitola Saggio su The OA e sul cinema di Brit Marling. Non è solo una recensione, ma proprio un testo esteso che analizza il modo di fare cinema e TV di lei e dei suoi soci, partendo da The OA. È uno scritto del 2017 e si sente, nel senso che ci trovate la fotografia di una televisione diversissima da quella che guardiamo oggi. Come attrice, Marling nel corso del tempo ha continuato a interpretare personaggi ambigui come quello di Sound of My Voice, anche nelle sue serie TV. Lo faceva con la figura di OA e lo fa anche in A Murder at the End of the World, con il personaggio di Lee. Questa volta Marling non si concede più il ruolo principale, che è destinato a qualcuno di più giovane che si possa presentare come un volto simbolico della generazione Z. Entra in scena Emma Corrin, 28enne inglese che ha interpretato la giovane Diana Spencer nella quarta stagione della serie The Crown. Corrin è non-binary e usa pronomi neutri. In A Murder at the End of the World interpreta la protagonista Darby Hart, che è un personaggio probabilmente queer che invece usa pronomi femminili. La queerness di Darby rimane sempre un po' vaga. Un dialogo col suo ex fidanzato Bill fa capire che Darby potrebbe essere bisessuale. Nella prima puntata Bill dice di avere creduto che Darby potesse apprezzare solo le donne. Il tono è scherzoso, ma fino a un certo punto. La serie però non fa mai fare un coming out più esplicito al personaggio, il cui percorso è strettamente legato all'amore per Bill. Secondo me, la caratterizzazione di Darby punta a renderla riconoscibile come queer, per esempio per l'abbigliamento e l'acconciatura, ma in un modo che risulti ovvio solo a una fetta di pubblico. Bill è interpretato da un altro attore britannico. Si tratta del 27enne Harris Dickinson, che ormai ha una lunga carriera alle spalle e qualche ruolo da protagonista. Per esempio nella miniserie di Danny Boyle, Trust, e poi anche nel film che ha vinto a Cannes nel 2022, cioè Triangle of Sadness. Corrin e Dickinson hanno fatto un ottimo lavoro nel rendere vivi i loro personaggi. Il vero centro pulsante di A Murder at the End of the World, infatti, non è tanto il giallo, quanto la storia d'amore tra Bill e Darby, senza dubbio l'aspetto più riuscito di questa serie. Per parlare in modo puntuale di A Murder at the End of the World, procederò ora rivelando alcuni dettagli della sua storia. Potete considerare questa come l'allerta spoiler. Intanto che decidete se volete proseguire o no, vi ricordo che potete sostenere il podcast con una donazione attraverso la mia pagina Ko-fi, che vi linko nella descrizione dell'episodio assieme a tutte le altre cose. A Murder at the End of the World sviluppa due narrazioni gialle differenti, in timeline separate. Una è la linea dei flashback, cioè una storia ambientata nel passato dei protagonisti 6 anni prima del presente narrativo. Inizialmente la storia passata è presentata come un vero e proprio thriller. Si tratta della vicenda dei giovani investigatori amatoriali Darby e Bill, che si conoscono su Reddit per poi incontrarsi offline e partire per un viaggio all'inseguimento di un serial killer. Ma più cose scopriamo di questa trama, più ci rendiamo conto che in realtà racconta la storia d'amore tra i due ragazzi. Quello è l'elemento davvero importante, non l'intreccio giallo e thriller, anche se la storia sembra andare proprio in quella direzione. La serie interseca questa love story con un giallo che si svolge nel presente. Fin dall'inizio sappiamo che la relazione tra Darby e Bill è già finita proprio 6 anni prima. Nel presente il vero punto di partenza è proprio il fatto che questi due personaggi si incontrino di nuovo dopo tanto tempo. Confrontando passato e presente, il lato romantico dello show assume una nota piuttosto amara. Racconta infatti come questo grande amore sia fallito per l'incapacità di ciascuno dei due di vedere la prospettiva dell'altra persona. Bill nel presente sembra cambiato in quel senso. Ha letto un libro che Darby ha scritto sulla loro avventura investigativa e ha colto dei lati di Darby che all'epoca gli sfuggivano, o almeno così sembra a sentirlo parlare. Per Darby è diverso. È stata abbandonata, per cui il suo punto di vista è quello della persona ferita che non riesce ancora a vedere le proprie mancanze. Certo, è una prospettiva motivata dalla confusione. Bill ha piantato in asso Darby con un biglietto che dice tutto e niente. Il percorso interiore di Darby nel presente la porta a capire cosa non avesse colto nel suo passato con Bill. Un disagio che aveva permeato la loro relazione, ma che per lei all'epoca era invisibile nonostante Bill a volte lo esprimesse. Quando Marling e Batmanglish ci fanno vedere la storia nei flashback, ci stanno calando nei panni della protagonista che ripensa al passato con la maturità del presente. La storia passata, paradossalmente, è più allineata alla prospettiva di Bill che a quella di Darby. Spesso il punto di vista sembra quello del ragazzo. Ma secondo me il dunque è proprio che ora, nel presente, Darby riesce finalmente ad avere accesso a quel punto di vista e lo usa per rileggere la loro storia. Darby adesso capisce quello che all'epoca non riusciva a percepire e quindi comprende come mai Bill abbia deciso di andarsene in quel modo. E anche noi, a via via, vediamo dei dettagli che prima i flashback non ci rivelavano sul passato dei due personaggi. Per esempio, alcune intemperanze di Darby, le sue dipendenze e una freddezza involontaria. Attenzione però, il punto non è stabilire se la rottura sia stata colpa di uno o dell'altra. La rilettura del passato è interamente volta alla comprensione dei sentimenti di questi personaggi. Serve a dare una closure, la risoluzione che per Darby non era ancora arrivata a mettere in pace il suo cuore spezzato. Alla fine, la sensazione che rimane riguardo a questo amore finito è che i due personaggi fossero le proverbiali persone giuste al momento sbagliato. Il percorso a ritroso nella memoria di Darby, secondo me, è la vera storia di A Murder at the End of the World, il suo scheletro. Mi ha ricordato un po' le scelte impeccabili della regista Charlotte Wells nel suo bellissimo film After Sun. Nel caso di A Murder at the End of the World, però, c'è anche altro. E il punto è se gli autori sono riusciti ad amalgamare le varie anime del loro show. A me sembra che in questa serie tutto il resto rimanga sempre più in superficie, trame gialle comprese, che diventano quasi dettagli d'atmosfera. I veri archi di trasformazione, cioè i cardini su cui si basa lo storytelling americano, sono legati all'elaborazione del lutto amoroso di Darby Hart. Ma veniamo al giallo. Per la Darby del presente, rielaborare la fine del suo amore con Bill significa davvero superare un lutto. Infatti, poco dopo che i due ex si incontrano di nuovo, Bill viene assassinato. Darby quindi si trova a investigare sulla morte del suo amore passato, sia in senso metaforico, riflettendo sulla loro relazione, sia in senso letterale, indagando la morte del ragazzo. Marling e Batmanglish in questa serie hanno fatto un'operazione che può risultare sia affascinante sia irritante in base a quanto essa funzioni agli occhi del pubblico. Gli autori qui hanno cercato di stravolgere aspettative e regole del genere giallo, quasi fino al punto della saccenza espressa nelle meta-riflessioni pronunciate dal nostro Bill verso la fine. Il sovvertimento che trovo davvero ben riuscito per me è nella scelta della vittima, l'angelico Bill. Non è una regola inviolabile, però sappiamo che nel giallo più confortevole di solito è sconsigliato creare vittime troppo buone e innocenti perché il loro omicidio genera una sensazione di disagio troppo grande. E se anche si sceglie di sacrificare una classica brava persona, come succede a volte, si cerca di non focalizzare il racconto su di lei, proprio per non stabilire una relazione troppo empatica nei suoi confronti, che sarebbe dolorosa. Marling e Batmanglij fanno esattamente il contrario qui. Anche se muore nel pilot, Bill è uno dei personaggi più importanti della serie, proprio grazie alla trama dei flashback e al punto di vista di Darby. Conosciamo Bill attraverso lo sguardo di una persona che lo amava. Questo meccanismo ha funzionato veramente bene, quasi troppo. Infatti, seguendo le discussioni dei fan su Reddit, ho osservato che Bill come personaggio è stato apprezzato molto più di Darby, che invece è la protagonista. Fino all'ultima puntata, molti erano convinti che Bill non fosse neanche davvero morto, forse perché era troppo triste pensare a una sua dipartita definitiva. La scelta narrativa riguardo a Bill, secondo me, corrisponde alla meta-riflessione che viene pronunciata più spesso nella serie. Quando Bill e Darby investigano il loro serial killer, discutono del fatto che c'è un'ossessione per queste figure che sposta l'attenzione dalle vittime ai loro carnefici. Anche se non lo dicono esplicitamente, il riferimento è alla spettacolarizzazione delle figure di quel tipo fatta attraverso i media, come per esempio le stesse serie TV. Pensate al successo di Dahmer, prodotta proprio da Netflix, che tra l'altro è la piattaforma che ha cancellato la prima serie di Marling e Batmanglij. Quello che i due autori menzionano è l'eterno dibattito sul true crime, un genere che è popolare da tantissimo tempo, ma che ha avuto ancora più successo nel corso dell'ultimo decennio, soprattutto grazie ai podcast. Infatti, il giallo di oggi, se contiene qualche meta-riflessione, spesso chiama in causa proprio i podcast true crime. Per esempio, succede in Only Murders in the Building, in cui i podcast fanno proprio parte della trama. Marling e Batmanglij, invece, non usano i podcast come punto di riferimento, ma strizzano l'occhio al fandom di DOA, ambientando una parte della storia su Reddit, in un forum di investigatori amatoriali. I fan della serie che discutono le loro teorie su Reddit in questo modo trovano un proprio corrispettivo inserito nella vicenda. Questo è il modo che hanno Marling e Batmanglij di ammiccare al pubblico, dandoci qualcosa in cui possiamo riconoscerci al di là della comune passione per i podcast. Nello show il true crime è presente anche in una delle sue forme più classiche. Darby Hart ha scritto un libro che racconta dell'indagine svolta da lei e Bill per risolvere una serie di femminicidi di cui alla polizia non sembra importare niente. Darby è una detective amatoriale che dichiara di parlare coi morti, nel senso che dedica tutta la sua attenzione alle vittime, empatizzando con loro invece che cercare di entrare nella mente del killer. Come modello di detective, sembra costruita per essere il negativo di certi personaggi, come Holden Ford di Mindhunter, o della figura ancora più classica di Will Graham, il primo investigatore ad aver usato le consulenze di Hannibal Lecter in Red Dragon, il romanzo di Thomas Harris. Questi sono due esempi di detective che usano i loro poteri empatici per immedesimarsi negli assassini, ignorando del tutto le vittime. Darby, in teoria, dovrebbe fare l'opposto, dovrebbe cioè risolvere il caso entrando nella prospettiva della vittima. Questo funzionamento in Murder at the End of the World è discontinuo. Darby dedica tutta la sua attenzione a Bill, ma questo riguarda più la narrazione che ciò che accade davvero nella storia, ovvero noi riviviamo con lei il passato comune, ma questo non diventa mai davvero parte del giallo ambientato nel presente. Le due trame sono saldamente scollegate e la closure che alla fine Darby trova riguarda la sua vita privata con la vittima. Sì, Darby risolve il caso seguendo un indizio che nota grazie ai suoi ricordi di Bill. Però è qualcosa che si sblocca davvero solo all'ultimo momento, quando siamo sull'orlo della soluzione del giallo. Non la vediamo mai davvero applicare il suo stesso precetto per tutte le puntate precedenti. Il che è ironico perché Darby viene presentata come la Sherlock Holmes della generazione Z, In realtà, per quasi tutta la stagione, non la vediamo investigare in maniera particolarmente sagace, sembra più che altro girare su se stessa. Quando risolve il caso, è anche grazie all'aiuto della collettività di personaggi che ha incontrato. Questo non credo sia casuale, anche se non è la parte scritta meglio di questa serie televisiva. Vediamo in che modo. Uno dei temi ricorrenti dello show è come siamo dipendenti dalla tecnologia. Bill è uno che ha fatto di tutto per uscire a toccare l'erba, usando un'espressione tipica di internet. Cioè, quando Bill lascia Darby, abbandona anche lo smartphone e il computer. Il senso, da un lato, è rompere la dipendenza da questi strumenti, ma dall'altro verso è anche uno smacco a Darby, perché loro due si sono conosciuti online. Al contrario di Bill, Darby è rappresentata come un hacker che fa qualsiasi cosa con l'ausilio di mezzi tecnologici. Confrontando la trama del passato con quella del presente, appare chiaro che Darby è una pessima detective quando non può usare Reddit. Secondo me, gli autori vogliono dire che la vera risorsa di queste tecnologie è nelle connessioni umane e nelle comunità che possono creare. Infatti, alla fine, il giallo del presente viene risolto con la collaborazione di altri personaggi. Quindi ci raccontano la storia di una persona che sperimenta, forse per la prima volta, un'esperienza di comunità fisicamente presente anziché diffusa online. Infatti Darby nella vita offline è un personaggio solitario. Ecco, però, ho una perplessità su una cosa. Fino a qua ho potuto analizzare ampiamente la serie senza mai dover descrivere nei dettagli l'ambientazione del presente e i suoi personaggi principali. Secondo me questo è il sintomo di una debolezza nell'impianto narrativo che è fondato su questa trama presente, ma che non la riesce mai a valorizzare quanto quella passata. La sensazione è che il presente sia utile solo come filtro attraverso cui analizzare il passato. Capisco perché la serie voglia essere una celebrazione della storia di quella che alla fine è la vittima, mi convince meno l'esecuzione. Anche perché Bill non è davvero la vittima, ma soltanto il primo di una breve serie di morti. Sì, noi guardiamo le cose attraverso lo sguardo della sua ex, per cui lei è concentrata davvero solo sul suo omicidio. Fa però specie la sproporzione tra lo spazio emotivo dedicato dallo show a Bill rispetto agli altri personaggi morti, se non altro perché la serie stessa commenta questo atteggiamento con toni indignati, puntualizzando quanto sarebbe importante focalizzarsi sulle vittime. Poi però questo non avviene davvero nella detection. Marling e Batmanglij hanno applicato il loro precetto allo storytelling del viaggio interiore di Darby, ma non all'investigazione, e soprattutto non a quello che ci fanno poi davvero vedere nella serie. Darby conduce la sua indagine in maniera assolutamente convenzionale e tra l'altro con risultati scarsissimi fino a quasi l'ultimo momento. Quando parlavo di Glass Onion nella puntata 26, ho detto che a volte le cose nuove non sono radicalmente diverse da quelle vecchie in ogni dettaglio. Il punto è in quali ingredienti differiscono. Poche variazioni possono creare uno spostamento molto grande. Parlavo dell'approccio di Rian Johnson al genere giallo. Lo reinventa senza stravolgerlo completamente, ma addizionando in maniera diversa alcune sue componenti. Johnson queste componenti le ha studiate molto bene da appassionato di un certo tipo di cinema e questo si riflette nel modo in cui ha scritto e girato i due capitoli di Knives Out. Lo dico perché Marling e Batmanglij qui dichiarano abbastanza esplicitamente l'intenzione di innovare il murder mystery. Si capisce da come è fatta la serie, ma è anche una cosa che hanno affermato più volte nelle interviste. Per esempio, il primo punto sulla loro lista di innovazioni è scegliere come detective un tipo di personaggio che, secondo loro, di solito viene usato solo come vittima, cioè una donna giovane. Hanno notato in molti che questa è un'affermazione un po' azzardata, nel senso che di ragazze detective ce ne sono state già parecchie e magari i libri e le serie che le hanno ospitate meriterebbero un riconoscimento. Tipo, da Nancy Drew a Veronica Mars, passando per Jessica Jones e persino Wednesday Addams, se vogliamo rimanere sulla malefica piattaforma Netflix. Il fatto che Marling e Batmanglij non riconoscano la loro esistenza non è un buon sintomo. Secondo me c'è qualcosa di maldestro nel modo in cui approcciano il genere, perché lo fanno come degli estranei. Sembra che si propongano come disruptors, cioè grandi innovatori che rivoluzionano un'industria, per poi rivelarsi però poco ferrati proprio nella materia che vogliono rivoluzionare. Ironicamente, il cattivo della loro serie gialla è proprio uno di questi disruptor cialtroni. Capisco che l'intento che hanno è nobile, nel senso che la sperimentazione di nuovi modelli narrativi per me è sempre bene accetta. Penso però che servano anche una certa passione e lo studio approfondito di come vengono usati questi modelli. La sensazione che passa guardando A Murder at the End of the World è che il giallo non sia mai stato tra gli interessi di Marling e Batmanglij. E quella mi sembra una differenza sostanziale tra il loro approccio e quello di Rian Johnson, che fa un lavoro da un lato molto simile, anche con la sua serie Poker Face, ma dall'altro verso è lontanissimo dall'output dei due colleghi. A mio parere, un primo errore di A Murder at the End of the World sta nel non avere sviluppato a sufficienza tutti i personaggi secondari. La serie inizia con l'effetto Cluedo da giallo classico stile Agatha Christie, ma poi tutto questo sparisce. Siamo in un luogo isolato, un ritiro in Islanda organizzato da un miliardario del tech. Ci sono vari invitati. Li incontriamo subito in una veloce carrellata, ma poi non scopriamo quasi nient'altro su di loro. Eppure, due di queste persone moriranno subito dopo, ma rimarranno poco più che comparse. Curiosamente sono le due vittime che non sono bianche. Infatti, come spesso accade, la serie è inclusiva nel casting, ma non per i personaggi principali, che sono tutti bianchissimi. Verrà dato un po' più di rilievo alla figura di Sean, la vittima incidentale interpretata da Alice Braga, ma anche su di lei aleggia la sensazione dell'occasione persa, tant'è che persino la sua morte è casuale. Marling e Batmanglij non riescono a costruire una storia che sfrutti tutti i suoi personaggi in modo sensato. La serie non diventa mai un vero racconto corale, è una storia che alla fine ruota sempre attorno alle due coppie formate da Darby e Bill e dagli oscuri miliardari Andy e Lee. Marling e Batmanglij si impegnano poi per seminare l'intreccio di false piste e indizi che nascondano la soluzione del giallo. Però, a conti fatti, alcuni dettagli seminati sono fini a loro stessi, cioè non trovano una seconda funzione. Nonostante questo, molte puntate fanno un buon lavoro nel creare l'atmosfera. La scena finale del quarto episodio, in cui il casco di Sean si blocca, non ha un vero peso nell'intreccio, però contribuisce con un grande momento thriller a una sottotrama spesso un po' vacua. La storia del casco è importante per il risvolto antitecnologico della serie. Il casco ultra tecnologico che prima la teneva al sicuro soffoca Sean quando la rete informatica si disattiva. Uno dei punti chiave della serie è la tesi che concediamo troppa fiducia alla tecnologia. Il casco si blocca per via di un problema nel sistema informatico che governa la struttura ospitante, quindi la morte di Sean ne è una conseguenza. Il fatto che quel casco non avesse alcun pulsante di sicurezza per essere aperto, invece, è una delle tante ingenuità con cui Marling e Batmanglij affrontano la sceneggiatura quando gli fa più comodo così. E qui veniamo al sodo. Ray, la perfida intelligenza artificiale, erede di Al 9000, che fa fuori almeno due persone, facendo commettere i delitti a un bambino. Lo sappiamo fin dalla prima volta che l'avatar di Ray appare. In un thriller tecnologico l'intelligenza artificiale va sempre tenuta d'occhio. Il problema però è che nel 2023 l'AI cattiva è un trope talmente trito che ormai nessuno si aspetta più davvero che sia usata così. Anche se la scelta per me rimane noiosissima, Marling e Batmanglij tecnicamente questo trope lo hanno impiegato in modo molto coerente col loro concept. L'AI non è cattiva di suo, ma è il riflesso, il Black Mirror, del suo creatore Andy. Il miliardario l'ha usata in maniera sconsiderata, facendola diventare una manifestazione mostruosa del suo inconscio che si scatena in autonomia contro i suoi nemici. Al momento della soluzione, la serie si rivela una vera e propria Black Mirrorata. Secondo me non è troppo derivativa perché lo stile di Marling e Batmanglij è particolare e rimanda ad altro. Purtroppo però il suo episodio finale, questo stile personale, lo tradisce appiattendolo all'inverosimile. Tutto finisce per essere esposizione, a cui si aggiunge soltanto una spolverata di dramma per mostrare la vera natura di uomo abusante di Andy. In un'intervista, Britt Marling ha detto che l'idea per lo show nasce dal voler raccontare una storia di violenza domestica. Però A Murder at the End of the World, secondo me, alla fine non lo fa davvero. La violenza domestica è evocata nella storia di Lee, interpretata da Marling, ma tutto rimane al servizio di un intreccio giallo fin troppo asettico. Lee viene descritta come un personaggio ambiguo, in modo da poter essere sospettata, per poi svelarne invece la natura di martire. Questo preserva la sua funzione nel giallo, ma non contribuisce molto a sovvertire ciò che Marling qui voleva rivoluzionare, cioè l'aspettativa sulla femme fatale, di cui non ci si può fidare. È lo stesso problema che permea un po' tutto in questa serie. Se si ascoltano gli autori nelle interviste o i metacommenti inseriti nello show, sembra che tutto dipenda dalle aspettative del pubblico. Faccio riferimento a un'intervista a Britt Marling apparsa su Rolling Stone, vi lascio il link nella descrizione dell'episodio. Marling afferma che è molto facile etichettare Lee come donna manipolatrice. Secondo Marling, siamo noi che fraintendiamo il personaggio perché abbiamo dei pregiudizi inconsci verso la figura di Lee che associamo alla femme fatale. In questo modo, non riusciamo a cogliere gli indizi che suggeriscono come Lee invece sia una donna vittima di abusi. Capisco il punto di Marling e anzi l'idea non mi dispiace perché stimola a non fermarsi alle prime impressioni quando abbiamo a che fare con qualcosa o qualcuno e questo è un valore fondamentale per me. Però mi è sembrato che lo sviluppo nella serie non sia andato davvero come lo descrive Marling. La caratterizzazione di Lee nello show enfatizza volutamente l'ambiguità del suo personaggio attraverso le scelte di regia, montaggio, sceneggiatura e dialoghi. Ma fin qui lo possiamo comunque considerare un escamotage utile per il punto che vuole fare Marling sulla violenza domestica. Ovvero, Lee ha delle buone ragioni per comportarsi in una certa maniera. In teoria, ogni sua mossa dovrebbe essere leggibile in questo senso. Quello che rimane sempre fuori dal discorso di Marling, però, è il contesto. Secondo me è ipocrita accusare il pubblico di non leggere correttamente gli elementi forniti quando questi sono volutamente inseriti in un certo tipo di narrazione. È il contenitore a farci sospettare di Lee come di qualsiasi altro personaggio e non il nostro pregiudizio recondito nei suoi confronti. E il contenitore lo ha preparato lei, Britt Marling, autrice dello show. Uno dei punti più discussi su Reddit dopo il finale è proprio il fatto che il pubblico non dovrebbe prendere la serie come un vero murder mystery. Qual è il problema in questo discorso? Che è la serie stessa a proporsi come un murder mystery. Con le loro scelte narrative, Marling e Batmanglij non hanno guadagnato il diritto di dire al pubblico siete voi che guardate il dito invece della luna. Quando Bill fa una filippica sul rapporto ossessivo che la società ha con le figure dei killer, a me suggerisce che gli autori si esprimano attraverso di lui, comunicando di sentirsi un po' superiori rispetto al genere in cui stanno lavorando. E il pubblico che guarda un giallo difficilmente apprezzerà sentirsi fare una lezioncina morale sul fatto di essersi focalizzato troppo sulla detection attorno a cui ruota tutta la vicenda narrata. Sì, lo show è anche la storia di Darby e Bill, ma è chiaramente un murder mystery. Non è convenzionale e in quel senso lo si apprezza per il tentativo di fare una cosa nuova. Io la vedo così. A Murder at the End of the World è una serie sperimentale in un modo più occulto rispetto alla stravaganza di DOA. Alcune sue componenti funzionano benissimo, altre meno. La riflessione meta sul giallo suona troppo scolastica, impiantata freddamente su tutto il resto e a tratti è davvero pretenziosa. La serie però riesce lo stesso a campionare il fascino da linguaggio indie tipico dello stile di Marling e Batmanglish e raggiunge una bella intensità quando tocca il lato più emotivo del suo racconto. La visione apocalittica della tecnologia, per quanto non assurda nel mondo di oggi, fatica a decollare e risulta banale, anche perché non è originalissima nonostante sia proposta la specifica maniera di Marling e Batmanglish. A scanso di equivoci, a me la serie è piaciuta, anche se trovo alcuni suoi aspetti criticabili. Penso che rispecchi molto la TV di oggi, filtrata però dalla visione di questi autori. E la TV di oggi ha dei limiti derivati, secondo me, dai modelli imposti dalle piattaforme streaming. Non so quanta libertà creativa possano aver avuto Marling e Batmanglish lavorando a questo progetto. Di sicuro si vede la loro mano, però si riconosce anche la patina di mediocrità che sembra ricoprire quasi tutta la TV streaming di oggi. A Murder at the End of the World, in teoria, sarebbe una miniserie che si conclude qua. Però è stato fatto intendere da autori e attori che Darby Hart alla fine sia un personaggio serializzabile da riproporre in nuove avventure. E in effetti si potrebbe persino evocare di nuovo Bill usando l'espediente dei flashback, magari raccontando la storia del suo incontro con Lee anni prima o facendo trovare un suo diario. La domanda però è, c'è davvero spazio per Darby Hart? La sua definizione di empatica della morte di per sé è una bella intuizione, non troppo comune. Rimane vero che la maggior parte dei detective si focalizzano sugli assassini invece che sulle vittime. L'ennesima ironia della sorte vuole che ancora una volta Rian Johnson abbia battuto Marling e Batmanglish sul tempo perché la sua serie Poker Face fa una cosa simile ma con una mano molto più lieve e più precisa. Per me non è ovvio che una seconda stagione delle avventure di Darby potrebbe riuscire bene. Alla fine, il cuore di questa storia era tutto nell'amore che Darby aveva per la vittima, e quello non si può replicare. Però, se la storia ruotasse ancora attorno agli stessi personaggi, Bill, Lee e il figlio, allora forse la serie avrebbe la possibilità di crescere un altro po'. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Film Serie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.